praticano ruberie e abusi. Al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Oggi è mercoledì 24 di aprile, e il giorno prima della festività della liberazione. E questa è la contrattrasmissione contro il carcere, contro ogni carcere, che vengono ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Dunque, per prima cosa oggi inizieremo a parlare un po' del problema dei CIE, centri di identificazione ed espulsione, semplicemente perché non solo perché domenica scorsa c'è stata, come avete sentito, perché ne abbiamo parlato molto da questi microfoni, un appuntamento sotto il CIE di Ponte Galeria, quello che è qui nella città di Roma, per protestare contro l'esistenza di quei veri e propri lager, e anche perché appunto è in corso a livello ministeriale una ristrutturazione di questi lager, appunto, di questi centri di identificazione ed espulsione, rendendoli, secondo quanto emerge dal progetto che il Ministero ha varato, ha messo a punto, peggiori di prima. E quindi vediamo, vediamoli un po' nei punti salienti. Il documento che ha preparato il Ministero, che sono 68 pagine, quindi abbastanza corposo, fa una serie di analisi, eccetera, eccetera, è stato fatto da così. Predisposto dal Ministero dal Ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, ministro uscente, ora vedremo nel nuovo governo chi ci sarà, comunque curato e firmato dal sottosegretario Saverio Ruperto, che è proprio il sottosegretario agli interni che cura il problema, che si è occupato del problema di CIE. Ha utilizzato una serie di cosiddetti esperti, prefetti più che altro, e sono giunti a queste conclusioni che adesso proviamo a ricapitolare brevemente. E perché ciò è importante, intanto per capire quali sono gli orientamenti del governo rispetto a questi veri e propri lager. Il termine, guardate, che non è nostro, cioè non è soltanto del movimento che critica l'esistenza dei CIE, così come delle galere, così come di tutto ciò che limita e impedisce la libertà, ma questo termine in realtà oggi è più diffuso, cioè è stato fatto proprio da una serie di organismi internazionali che si occupano del rispetto dei diritti umani, non di cambiare le società, e perché hanno notato, per una serie di problemi che adesso vedremo, che lì dentro non si rispettano i diritti umani. Vediamoli adesso dettagliatamente. E allora, dopo numerose proteste giunte dalla società, ma anche, appunto, come dicevamo, da organismi internazionali, Amnesty International, alcuni organismi che fanno capo all'ONU per il rispetto dei diritti umani, avevano criticato l'esistenza di questi centri, centri che non sono una specificità soltanto italiana, sono stati pressoché varati pressoché contemporaneamente in tutti i paesi europei, all'interno di quel programma della Fortezza Europa, quando l'Europa, diciamo così, si è unita, le cose che ha unificato sono state la moneta e appunto il barricarsi, cioè l'impedire l'immigrazione in tutta l'Europa, e quindi sono nati questi centri di espulsione, identificazione ed espulsione. Prima si chiamavano CPT, ricordate, centri di permanenza temporanea. Qual è la caratteristica di questi centri? Non sono carceri, perché non ci va gente che ha commesso un qualche reato, che ha violato una legge, ma semplicemente ci vanno degli immigrati che non sono inclusi nelle cosiddette quote d'ingresso, ossia ogni stato, ogni paese, ogni nazione ogni anno stabilisce delle quote d'ingresso in base alle necessità di forza lavoro a basso prezzo che hanno gli imprenditori di quel paese, stabilisce queste quote e l'immigrazione che supera quella quota viene bloccata. Quando vengono bloccati in territorio italiano, così come in territorio francese, greco o altri, di qualunque paese europeo, questi immigrati, persone che immigrano, che sono fuori dalla quota di forza lavoro richiesta dagli imprenditori di quel paese, queste persone dovrebbero essere, secondo appunto la legge, hanno fatto una legge che oltre quella quota vanno rimandati indietro, però non potendoli rimandare indietro immediatamente, allora sono stati costituiti questi centri di permanenza temporanea, inizialmente erano ossia dei luoghi dove tenere queste persone in attesa di essere rimpatriate. Poiché le questioni si allungavano molto per il rimpatrio, e allora i CPT sono stati trasformati in CIE. La differenza non è solo nominativa, è anche il fatto che la permanenza nei CIE è molto più lunga dei CPT. Attualmente la permanenza arriva a 18 mesi, in realtà può arrivare a 18 mesi, è un anno e mezzo, vera e propria carcerazione. E però appunto c'è una violazione di principio, perché in tutti i paesi europei, ma anche in altri paesi, in cosiddetti paesi che hanno uno stato di diritto, così si chiama, diciamo la formulazione fondamentale dello stato di diritto recita che dice, afferma questa clausola fondamentale per la quale si è o non si è stato di diritto, ma non per fare l'elogio così delle teorie liberali dell'Ottocento, però così sono nate. Uno stato di diritto è quello che le persone non vengono private della propria libertà se non per mezzo di un magistrato che fa un regolare processo e individua una responsabilità individuale di una persona che ha violato una legge. Soltanto in quel caso, solo e soltanto in quel caso, una persona può essere limitata della propria libertà. Gli arresti amministrativi sono una caratteristica degli stati non democratici. Ora, senza metterci a discutere su se uno stato è democratico o meno, ormai queste cose sono appunto più che altro tematiche ottocentesche, sono completamente crollate. Sicuramente nel Novecento, più prima da una parte e poi dall'altra, poi alla fine contemporaneamente ovunque. E comunque, ma non perché uno si vuole riappellare alla Costituzione, sta di fatto che comunque per la prima volta nella storia di questi paesi, poi è chiaro che diciamo il principio è stato sempre violato, però veniva violato di fatto, che arrestavano, tenevano persone in fermo di polizia, più o meno tutti i paesi hanno poi delle leggi di polizia che in realtà violano realmente il dettato appunto del principio di non arrestare nessuno se non in presenza di una violazione di una violazione di legge, è chiaro che veniva poi violato, però formalmente non c'erano luoghi di detenzione per persone che non avevano commesso alcun reato. Vabbè, comunque sia, e poi l'Europa ha fatto questa cosa e ci stanno questi centri. Allora, la caratteristica è questa, che sono dei luoghi di detenzione amministrativa, anche se appunto la parola detenzione non viene usata per questi centri, perché la detenzione appunto riguarda persone che sono state, a cui è stata vietata la libertà, limitata la libertà perché hanno violato la legge, quindi si chiamano ospiti in realtà. Vabbè, questo per fare tutto questo che ho detto in poche parole è stato un dibattito lungo oltre un decennio. In tutta Europa hanno partecipato giuristi, costituzionalisti, appunto organismi internazionali dei diritti dell'uomo, insomma è venuto fuori che in realtà queste cose non dovrebbero esistere, questi centri. Sono stati chiamati lager non solo e non tanto per il modo perché ci si sta male dentro, in realtà anche nelle galere si sta male, in molte galere si sta molto peggio che nei CIE, non è il problema di star meno o peggio, lager perché appunto il lager dà l'idea di un regime che sbatte dentro delle persone senza rispettare i criteri della legalità, cioè senza il regolare processo, l'intervento di un magistrato eccetera. Queste persone vengono prese in quanto immigrati, vengono sbattuti in CIE in attesa che gli accordi con il consolato del paese da cui proviene la persona, insieme i due paesi organizzino il rimpatrio. Questo è il luogo politico e giuridico dove sorgono i CIE, sorgono all'interno di un meccanismo di limitazione della immigrazione. Limitazione è oltre appunto la quota che necessita al paese. Intanto c'è un elemento di fondo da capire, ossia che l'immigrato non è considerato altro da questo, dalla cultura dominante in questo paese, sicuramente dai governanti e dagli stati, che non una pura merce. Ossia, noi facciamo entrare quelli che ci servono nelle fabbriche, nei cantieri, degli imprenditori, quelli che gli imprenditori chiedono perché gli serve forza lavoro a poco prezzo, li facciamo entrare. Quando è satura, non servono più ai padroni, li cacciamo via attraverso questi percorsi che adesso vedremo abbastanza infernali. È un principio che non si può accettare, quindi non è tanto il principio di legalità, c'è o non c'è nella Costituzione, c'è o non c'è nel diritto, c'è o non c'è nei principi liberali, eccetera, ma più che altro un principio umano. Consideriamo gli esseri umani, le persone, come tali, cioè come persone, oppure come un pacco, come una merce, se serve la prendi, se non serve la butti via. Ecco il concetto con cui sono nati i CIE in tutta Europa, sono questi, il fatto che viene considerata esplicitamente, in maniera così palese, addirittura attraverso una legge, perché poi sono delle leggi che li hanno costituiti, quindi la legge di questo paese, che la legge rappresenta la cultura condivisa, perlomeno condivisa dalla maggioranza, perché è emessa da un Parlamento che rappresenta la maggioranza del paese, ebbene la cultura condivisa e maggioritaria in questo paese dice che noi consideriamo degli esseri umani non come persone, ma come merce. Se ci serve la prendiamo, se non ci serve la buttiamo via. Questo è il punto a cui siamo arrivati oggi, e non c'è tanto da cincistiare, e non è tanto il fatto se lì dentro poi vengono bastonati o non vengono bastonati, questo è poi un problema successivo. Il problema di fondo è capire perché un paese arriva al punto tale di considerare degli esseri umani che approdano, che scelgono di venire, che muovendosi nel muoversi che da sempre le popolazioni umane hanno fatto muovendosi da un territorio all'altro, questo muoversi, le persone che si muovono le consideriamo semplicemente delle merci, non degli esseri umani, e questo è un primo problema da capire. Ora, dopodiché ne sia appunto è successo, sono state rivolte, pestaggi, sono state segnalate malversazioni di tutti i tipi, cibi che andavano a male, medicine scadute o addirittura medicine che erano dei psicofarmaci per tenerli addormentati e buoni, insomma, tutte cose documentate da molte organizzazioni appunto umanitarie. A questo punto si pensava che, siccome c'era questo, si sapeva che c'era in corso questo livello, diciamo, di riflessione collettiva che il governo attraverso degli esperti avrebbe fatto sull'esistenza di CIE, si pensava che sarebbero stati messi in discussione, stante le critiche che da tutto il mondo sono piovute. Alcuni giornalisti anche hanno fatto delle inchieste, qualcuno si è fatto passare per immigrato, è entrato come immigrato in un CIE, poi hanno raccontato tutte le malversazioni eccetera eccetera, e insomma sapete, ormai la documentazione è spaventosa, e quindi il governo ha chiamato questi alcuni prefetti, ha composto questa task force, si chiama così. I prefetti erano il prefetto Gelati, il prefetto Pria, Ronconi, Lavinia, Zito, Amendola e Pomponio. Questi l'ultimo appunto è reggente del servizio immigrazione della direzione centrale e della polizia di frontiera, quindi è proprio un addetto. Comunque sono dei prefetti, il più alto grado chiaramente della dei dipendenti statali, sotto la direzione appunto del sottosegretario Saverio Ruperto, sottosegretario del ministro degli interni Cancellieri. Si sono riuniti eccetera eccetera. L'elemento centrale che è venuto fuori è che non vengono messi in discussione i CIE, diventeranno d'ora in poi una struttura fondamentale inserita organicamente nel sistema della detenzione di questo paese. Finora non lo erano, finora erano un corpo estraneo, una cosa provvisoria, lo vogliono rendere stabile, permanente e strutturale, cioè diventeranno strutturali altrettanto quanto le carceri, le carceri appunto di tutti i tipi che ci stanno. Questa è la prima cosa che è venuta fuori, quindi questo primo dossier che è stato lungo 68 pagine, lo potete trovare in rete, si può scaricare in rete, la linea del Viminale sui centri di detenzione, se battete queste cose su un motore di ricerca trovate questo documento di 68 pagine. Allora, i centri non possono essere messi in discussione, quindi diventeranno elemento strutturale del sistema di privazione della libertà del paese. Stabilmente faranno parte dell'ordinamento, perché secondo questi esperti appunto la conclusione è che risultano indispensabili per un'efficiente gestione della immigrazione irregolare. Già questo termine è un termine veramente indegno, perché abbiamo detto immigrazione regolare e immigrazione irregolare, la differenza dov'è? Semplicemente la immigrazione regolare è la quantità di forza lavoro che serve agli imprenditori. L'immigrazione irregolare è la parte di forza lavoro che non serve più in quella fase, poi capace 2 anni dopo riserve, e quindi ne chiamano altri agli imprenditori, quindi soltanto come pura e semplice forza lavoro, non viene considerato l'aspetto che queste persone sono esseri umani. Bene, questa è la prima conclusione. La seconda conclusione, quindi, che diventando strutturali, quindi diventano stabili, questi CIE assumeranno una forza maggiore di presenza sul territorio e quindi anche si inaspriranno le condizioni di vita delle persone ivi trattenute, che non vengono in questo documento, in tutte le 68 pagine, chiamate mai recluse, perché altrimenti sarebbe una violazione, perché il recluso è quello che appunto ha commesso, che la magistratura ha deciso attraverso un regolare processo che abbia commesso un reato, questi non hanno commesso niente, però appunto quindi vengono, non vengono chiamati ospiti, oppure con dei sinonimi abbastanza comunque trattenuti, eccetera. Comunque sono verranno inasprite le condizioni. Il primo punto col quale verranno inasprite le condizioni è la la costruzione in questi CIE di un reparto di isolamento, quindi celle di punizione, dove potranno essere messi i soggetti che secondo i gestori del campo siano elementi di disturbo. Questa è la, così è la dicitura. Verranno messi in isolamento in delle celle predisposte, quindi un reparto separato dal resto dei detenuti, degli ospiti, verranno messi in isolamento in delle celle apposite coloro che sono considerati elementi di disturbo. Già la dicitura è abbastanza problematica, cioè quindi elastica. Considerate che questa cosa esiste in carcere da sempre, no? Le celle di isolamento stanno in tutte le carceri, è un meccanismo normale quello di mettere la gente in isolamento ed è fatto in maniera anche lì molto arbitraria. Tuttavia in carcere esiste un regolamento col che è stato oggetto dello scontro di classe interno ai penitenziari da sempre, ma se partiamo soltanto dal dopoguerra, per esempio da quando questo paese è diventato Repubblica cosiddetta democratica, il regolamento penitenziario è stato cambiato diverse volte, perché appunto le lotte dei detenuti tendevano a renderlo più garantista, a ammorbidire il regolamento, invece appunto il potere cercava di inasprirlo. In questo comunque braccio di ferro, in questo scontro che ha visto decenni di rivolte, lotte, mobilitazioni esterne, eccetera, eccetera, è venuto fuori un regolamento, l'ultimo è quello del 2000. In realtà è lì, prevede le forme in cui un detenuto venga messo in punizione, ed è tutto, però c'è tutta una casistica chiaramente, no? Prodotta da questo conflitto nelle carceri, c'è il consiglio di disciplina che deve valutare se una persona ha fatto o non ha fatto quel, sentendo anche la sua opinione, non ha fatto quella violazione e così via. Quindi c'è tutto un regolamento che predispone. Poi è chiaro che nelle carceri il direttore o il maresciallo, la guardia, c'era il sovrintendente, si chiama così adesso quello che inoltre era il maresciallo, ma si chiama sovrintendente, cioè il capo delle guardie ti può sbattere dentro perché lì poi nessuno vede niente, comunque sia, però c'è un sistema che regola anche il meccanismo delle punizioni. Qui per ora dice che soltanto le persone considerate, gli ospiti, le persone trattenute, quindi i reclusi del CIE, se considerati elementi di disturbo, verranno messi in isolamento in delle celle apposite. Qui non si capisce come saranno queste celle, dove saranno dislocate, che cosa avranno di diverso dalle altre celle cosiddette normali. Quindi su questo, essendo vaga la declaratoria, cioè quello che definisce, è chiaramente molto pericolosa, perché potranno appunto suscitare, realizzare cose pericolose per coloro, perché se non si chiarisce che cosa sarà questa messa in isolamento, la cosa potrebbe essere molto pericolosa. In più, attenzione, come verranno stabilite le punizioni, quindi l'isolamento? Per un fatto, che so, se qualcuno sfascia qualcosa, tenta di scavalcare, eccetera. No, il problema è ci sarà addirittura un sistema potenziale, anche qui prognostico, come c'è ormai sempre più questo il sistema in generale si sta sempre più avvicinando a un sistema che è come i vecchi santoni, la caccia alle streghe, se qualcuno ha letto libri bellissimi scritti su quel periodo, e veniva fatto non tanto in base, cioè una persona veniva indicata mago, strega, e quindi da perseguitare, da mandare a rogo, no, al supplizio, in base a quello che si pensava che avrebbe potuto fare questa persona, atti di stregoneria, non tanto in quelli che aveva fatto, più che altro in quelli che avrebbe potuto fare. Il meccanismo della caccia alle streghe è caratterizzato sostanzialmente su un sistema di previsione, prognosi. Io penso che tu sei potenzialmente pericoloso e quindi ti metti in condizione di non nuocere. Tant'è vero che la parola caccia alle streghe, che poi si espande in qualunque sistema appunto repressivo non garantista, ha proprio questa caratteristica. Caccia alle streghe, per esempio quella di McCarthy nel dopoguerra negli Stati Uniti d'America, nel secondo dopoguerra, quando c'era la caccia al comunista, anche Charlie Chaplin e tanti attori di Hollywood vennero messi sotto il controllo di questo McCarthy, questo senatore repubblicano mezzo nazista, anzi mezzo tutto nazista, che fece appunto questa mise su una commissione per l'individuazione delle persone che non erano leali con lo Stato statunitense. Quindi in qualche modo, siccome allora c'era l'Unione Sovietica, che era un po' il nemico fondamentale, anche simbolico, degli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti d'America, due poli, diciamo, del potere mondiale, e i comunisti americani venivano indicati come agenti al servizio dell'Unione Sovietica. E ci fu questa cosa chiamata caccia alle streghe. Perché? Perché non è che queste persone venivano inquisite e a volte perdevano il lavoro. Charlie Chaplin hanno impedito di fare molti film perché venne considerato anche lui un pericoloso comunista, ovviamente non lo era, ma era solo una persona molto sensibile che faceva bei film, ma bastava essere sensibile ai problemi umani per essere definito un pericoloso comunista. Allora, e venne definita caccia alle streghe proprio per questa caratteristica: le persone venivano inquisite non perché avessero fatto un qualche cosa, ma perché potenzialmente potevano rappresentare un pericolo per la nazione statunitense. Ecco, quindi il termine caccia alle streghe ha questa caratteristica. Anche qui viene fuori, perché non è soltanto verranno messi in isolamento, secondo leggendo queste 68 pagine, un po' di corsa, poi le approfondiremo, però non è che perché se uno ha fatto qualcosa, ma anche qualcuno che è potenzialmente pericoloso, cioè qualcuno che sta tramando, che sta mettendo in discussione, che sobilla i propri amici, eccetera eccetera. Anche, quindi questo discorso è estremamente pericoloso, molto 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 pericoloso. E va bene, allora poi questo lungo documento ha fatto anche un consuntivo di come ha funzionato fino adesso i CIE, come hanno funzionato i CIE, ed è venuto fuori che la permanenza media nei CIE è stata di 38 giorni, vabbè, un termine tanto per, quindi comunque quasi un mese e mezzo, insomma, e fino a prodotto una espulsione della metà, 50%, 50,6, quindi quasi la metà delle persone lì sono state espulse dopo un trattenimento, quindi dopo una reclusione di 38 giorni. Questo è quello che è successo fino adesso in CIE. Quindi tra 40 giorni di permanenza in carcere è abbastanza pesante. Loro dicono, questo documento dice, che le lungaggini per l'espulsione sono dovute alle lungaggini burocratiche amministrative con il consolato del paese in cui deve essere estradato l'immigrato. Hanno previsto di costruire, quindi alcuni andranno smantellati, vicini, anche una vicinanza territoriale alle città che hanno un consolato efficiente, quindi li faranno vicino alle grandi città. Le grandi città hanno il consolato, a Roma c'è l'ambasciata di ogni paese, e poi Milano, Torino, Napoli c'hanno anche i consolati. Questa è la questione. L'altro elemento su cui si è tanto discusso, dibattuto, i giornalisti anche questo hanno fatto, molti hanno scritto tante cose, è chi può entrare per controllare che lì dentro al CIE ci sia violazione dei diritti umani oppure no. Ecco, e questo è l'altro elemento, e vediamo come l'hanno trattato. Prima ci prendiamo però una piccola pausa.
Thank you.
E allora, chi potrà entrare nel CIE per da adesso in poi per verificare che le condizioni siano appunto rispettose dei diritti, eccetera, eccetera? Sapete che in carcere da sempre, insomma, la legge dice che possono entrare, tutti i parlamentari possono entrare quando vogliono, anche all'improvviso, in un carcere, in qualunque carcere, per visitare, per vedere se si rispettano la legalità oppure no, e così anche nei commissariati, nei celle di sicurezza, di detenzione, eccetera. Possono entrare i parlamentari di tutti i tipi e anche i consiglieri regionali di ciascuna regione. Questi possono entrare in carcere in ogni momento. Nei CIE la questione sta sempre, siccome appunto non sono nati prima le strutture e poi i regolamenti, non si sapeva bene chi dovesse entrare. Due anni fa, era aprile, il primo aprile esattamente del 2011, c'era il ministro degli interni, era Roberto Maroni, attualmente leader della Lega, che chiuse a tutti l'accesso, perfino i parlamenti, non poteva entrare nessuno se non alcuni organismi internazionali e basta, e quindi nei consiglieri regionali, nei giornalisti, nei parlamentari, eccetera, eccetera. E vabbè, la cosa suscitò un po' di problemi, però Maroni non è che ci fu uno scandalo internazionale, però le cose sono andate così finché non è cambiato il governo. Il ministro Cancellieri ha un po' ammorbidito questa circolare Maroni, che era veramente un po' tremenda, insomma, no? E perché praticamente significava tenere dei luoghi completamente chiusi addirittura, quindi nemmeno c'è il controllo quello legale, quello delle vabbè, insomma, e quindi ha permesso anche in alcuni casi a giornalisti, sindaci, eccetera, eccetera, di entrare, consiglieri regionali, eccetera. Però poi ogni CIE fa un po' come gli pare. Insomma, adesso questo qui dovrebbe essere appunto, dovrebbe essere regolata, quindi praticamente sì, viene abolita la circolare Maroni, quella che limitava enormemente l'ingresso nei CIE, e verranno stabiliti con un regolamento, verranno stabilite le persone che potranno entrare, sarà più o meno come le carceri. In qualche caso dicono probabilmente faranno pure un come c'è il garante delle carceri, una sorta di garante per queste persone, però insomma, visto quanto può fare, praticamente sembra per ora non possono fare granché i garanti delle carceri, men che meno potrà fare, se anche venisse messo in pratica, un garante per i CIE. Allora, l'altro grosso elemento è gli standard sanitari. Allora, nei CIE, vabbè, è un argomento che in tutti i luoghi di reclusione italiani potete immaginare, perché se vediamo lo stato degli ospedali pubblici esterni, chiaramente possiamo immaginare lo stato della sanità dentro i sistemi carcerari. Scusate, ma c'era un fracasso dalla finestra che disturbava, credo, soprattutto l'ascolto. E allora, il sistema sanitario è abbastanza disastrato. Oggi anche nelle carceri è disastrato. Non si trovano medicine nelle infermerie, se non gli psicofarmaci, che invece sono gli unici medicinali che si trovano nelle infermerie delle carceri. Qualunque carcere, sono prevalentemente gli psicofarmaci, perché sono quelli che addormentano il detenuto e come dire, il detenuto, secondo una concezione di questo stato, il miglior detenuto è quello che dorme. Sì, quindi, però insomma, il problema è che viene fuori, è venuto fuori anche la rilevazione degli altissimi numeri di auto il numero altissimo di autolesionismo che si è sviluppato nei CIE negli ultimi anni. Sono tantissimi gli atti di autolesionismo, in percentuale superiore alle carceri, e quindi è chiaramente l'atto da autolesionismo è un, siccome in carcere da sempre, in tutte le carceri del mondo sono presenti atti di autolesionismo, è proprio un portato tipico della reclusione. E la persona reclusa che non ha voce, perché gli viene impedito di parlare, non ha rapporto con l'esterno, ha rapporto solo con la guardia, che ovviamente ignora quello, le richieste, non ha molti altri elementi per manifestare la sua protesta, se non quella collettiva con gli altri facendo proteste e lotte, ma individualmente non ha altri mezzi che non quello dell'autolesionismo. Se si taglia, un detenuto richiama l'attenzione su di sé. Il sistema carcere deve farsi carico della ferita che si è fatta il detenuto, perché in qualche modo è responsabile della sopravvivenza del detenuto stesso il carcere, quindi il detenuto, per richiamare l'attenzione su un proprio problema, in genere usa da sempre e ovunque l'autolesionismo. E sono tantissimi i casi, ufficialmente se ne contano 10.000 nelle carceri italiane, su 67-68.000 detenuti, 10.000 è uno su 6, è tanto, e questi sono quelli ufficiali, probabilmente ve ne sono tanti altri di cui non è stata fatta una regolare, non sono stati documentati. Nei CIE sono molto superiori, tantissimi, perché anche lì il problema è ancora più grave. Le persone che stanno nel CIE, che vengono prese alla frontiera o allo sbarco, dove si è buttati, oppure anche per strada, nelle città, in un fermo, in un controllo, cioè vengono buttati nei CIE, spesso non sanno perché stanno lì dentro. Dicono delle cose, nessuno li ascolta, e quindi hanno soltanto un mezzo anche lì per attirare l'attenzione su di sé, quello dell'autolesionismo. Si feriscono, si fanno dei tagli, e a quel punto qualcuno perlomeno va a domandare che cosa è successo. In genere non vanno a domandare, vengono portati in infermeria, gli cuciono la ferita che si sono fatti, però insomma per il meccanismo per richiamare l'attenzione è questo. Sono molto alti e numerosi gli atti di autolesionismo, e le strutture infermieristiche sono estremamente carenti, questo lo dicono stesso loro, quindi i prefetti hanno analizzato questi e quindi dovranno essere migliorati. Vabbè, dicono però che anche, ed è un fatto, che gli atti di autolesionismo sono aumentati con l'aumento dei tempi di trattenimento. Sapete, i tempi erano prima 3 mesi, poi 6 mesi, poi 18 mesi, quindi un aumento, aumentando i tempi di trattenimento, le persone che si tagliano, che si fanno autolesionismo, spesso hanno tempi molto lunghi, quindi uno pazienta, poi non ce la fa più, e quindi così come le rivolte, eccetera, no? E quali sono i più comuni atti di autolesionismo? Quelli di ingoiare pezzi di ferro, lamette, viti, cose di questo tipo, oppure con la lametta a tagliarsi. Questi sono i più comuni, ma questo si fanno ovunque, in tutte le carceri. Ebbene, c'è poi l'altro elemento che hanno verificato, che ci sono state numerose rivolte dentro i CIE, tantissime, con danneggiamento chiaramente, eccetera eccetera. E allora a questo punto ritengono, pensate un po' che geni questi prefetti che hanno elaborato questo report così di 68 pagine, ritengono che le rivolte, i danneggiamenti, le esplosioni di rabbia, quindi, avvengono non tanto perché delle persone si ritengono recluse in maniera immotivata, no? Perché uno ma le persone vengono qui, che ne so, casomai per lavorare, eccetera, vengono buttate in un carcere, quindi dice, è chiaro che non ti rendi conto, e poi anche poi appunto esprimi la tua rabbia con le rivolte, se non viene ascoltato uno, due, tre, tante volte. Invece pensano che le rivolte siano dovute al fatto che ci sia promiscuità. Promiscuità di che cosa? Di etnie di provenienza. Tirano fuori questa parola che aggiusta tutte le persone imbecilli di questo mondo. Quando non sanno trovare una spiegazione ai problemi, si tira fuori la parola etnia, che è un po' sana un po' tutto. Una parola che tra l'altro non esiste. Le etnie sono state inventate dagli etnologi, perché le persone sono tutte diverse l'una dall'altra da sempre, e sempre saranno una diversa dall'altra, quindi non ci stanno i gruppi simili. Casomai sono le lingue che unificano chi parla la stessa lingua, però persone abituate a mobilità, i confini anche linguistici spesso non sono così precisi come in Europa, no? Dove parliamo l'italiano, che so, fino a Trento, e poi parliamo il francese, così. Cioè, non è proprio così, anche se manco qui è così, perché le persone di frontiera parlano sempre, perlomeno le lingue, i frontalieri parlano, ma poi in molti paesi del mondo i confini non sono mai, non sono stati così in maniera lunga precisi, e comunque le persone sono sempre mosse, la mobilità delle popolazioni è un dato strutturale del mondo. L'umanità, questa specie umana, i bipedi che siamo noi, la specie umana, l'Homo sapiens sapiens, ci ha avuto una caratteristica diversa da tante altre specie, quella della non stanzialità, ma del nomadismo, perché ci siamo sempre spostati e ci continuiamo a spostare di posto in posto. Non a caso, pur essendo nati in un'unica regione del mondo, questo umano si è poi spostato, si è arrivato un po' ovunque. Quindi il nomadismo, la mobilità è caratteristica di questa specie umana, più di altre specie umane che invece sono più stanziali, si fermano in un posto. Quindi c'è sempre stato questo movimento, e ovviamente ci sarà sempre, stati o non stati, CIE o non CIE, questi sono soltanto gli imbecilli del quarto d'ora. Cioè, dal punto di vista storico, l'imbecillità di questi tempi sarà un quarto d'ora. Ci sono impazziti, gli storici diranno sono impazziti in un quarto d'ora di follia, gli umani, come adesso si dice la follia del nazismo è durata 12-15 anni, poi è finita, poi si dirà così, sia la follia del razzismo, dei CIE, no? di cercare di bloccare l'immigrazione, la mobilità degli umani è durata un po' di tempo, quanto durerà, ma è ovvio che è una follia degli imbecilli, dei burocrati imbecilli che stanno ai vertici degli stati, cercare di fermare il movimento dei cicli, i flussi umani che si spostano, si sono sempre spostati e sempre si sposteranno, comunque verrà, nessuno fermerà i movimenti di popolazioni da una parte all'altra del mondo, perché è strutturale della nostra specie. Quindi è come respirare e bere l'acqua, anche camminare e spostarsi da una parte all'altra, ma non solo per motivi di guerra, guerriglia, fame, carestia, anche per motivi così, per scelta. La gente si sposta perché gli sposta, se non saremmo arrivati qui, non sarebbero arrivati in Australia, in Norvegia e ovunque sia. Vabbè, e questo lo capiscono anche soltanto i burocrati cretini, fanno finta di non capirlo perché loro devono fare la parte dei cretini, perché li pagano in quanto devono fare gli scemi. E vabbè, comunque, quindi che si sono inventati questa cosa, che le rivolte sono state frutto della eterogeneità, delle promiscuità delle etnie di provenienza, e quindi adesso faranno i CIE ben divisi, che so, metteranno i nigeri, per dire, no? I nigeriani da una parte, i nordafricani, i maghrebini da un'altra, con grossi problemi, perché potrebbe succedere, e succederà sicuramente, che per esempio alcune le cosiddette etnie, che poi ormai si stanno casomai popolazioni più che etnie, comunque a parte, scusate, però faranno dei, a volte possono essere due o tre isolati dagli altri, quindi ci produrrà un problema di isolamento ancora di più e di difficile gestione. Poi comunque, vabbè, questa è una delle ennesime stupidaggini. Comunque, vabbè, e quindi frazionare i gruppi di stranieri. E qui però questo fatto di frazionare i gruppi di provenienza diversa, di etnie, come dice stupidamente questo documento, è legato al problema delle rivolte, quindi è legato anche al problema che dividono per evitare, secondo loro, che molti gli scontri avvengano, ma anche creano all'interno di ogni CIE, li chiamano così, moduli idonei ad ospitare persone dall'indole non pacifica. Questa è la terminologia. Allora, attenzione, è scritto proprio con le parole che hanno scritto, dunque si tratta di frazionare i gruppi di stranieri mediante l'apposita creazione all'interno di ogni CIE di moduli idonei ad ospitare persone dall'indole non pacifica. Ora, primo punto, chi è che stabilisce se una persona ha una indole non pacifica oppure pacifica? Ci vuole un mago. Un mago può stabilire se una persona c'ha l'indole pacifica o non pacifica, perché qui non dice se qualcuno ha fatto qualcosa, al limite lo mettiamo, che sarebbe pure sbagliato, però per me è legato a un fatto. Se uno mi sfascia da un cazzotto a una guardia, lo mette in isolamento, in carcere avviene così, no? Non è accettabile, non l'accettiamo, però comunque è legato a un fatto riscontrabile, gliene hai dato o non gliene hai dato quel cazzotto? E infatti consiglio di disciplina in carcere decide se tu gliel'hai dato o non gliel'hai dato, se gliel'hai dato va in isolamento, se non gliel'hai dato no. È così, no? Invece qui si dice l'indole non per... Come si fa a stabilire l'indole di una persona? C'è un mago sicuramente, quindi questi prefetti si innalzano, secondo loro, al ruolo di maghi. Scrutano le persone che cercano di capire quelli che hanno l'indole non pacifica. A questo punto arrivano i prefetti, che sono persone che paghiamo noi, con i nostri soldi. Quindi attenzione a pagare le tasse, perché sapete dove vanno a finire. Vabbè. E quindi si creerà questo circuito terribile, un circuito di persone dall'indole non pacifica che saranno moduli idonei, che poi vuol dire moduli idonei, saranno celle di isolamento, moduli idonei. Vabbè. E tra l'altro il termine, appunto, questi i rivoltosi verranno messi ora si creeranno quindi anche all'interno dei CIE dei consigli di disciplina per individuare appunto le persone di indole non pacifica, oppure, attenzione, gli attuali rivoltosi o potenziali rivoltosi. Anche qui c'è un problema di previsione. Gli attuali, vabbè, se uno fa una rivolta la sta facendo, c'è un fatto, ma quali saranno i potenziali rivoltosi? Chi stabilirà qual è il potenziale rivoltoso? Chi legge nello spirito umano per capire se quello si rivolterà o non si rivolterà? E vabbè, e quindi si creeranno una serie di differenziazioni per etnia, come dicono loro. Poi balli a trovare con quale criterio, qual è la classificazione delle etnie, quali sono le etnie esistenti al mondo. Soltanto alcuni emeriti imbecilli dividono il mondo in etnie, ma sono ormai persone irrise da tutto il resto del mondo, perché sono dei poveri deficienti. Le etnie non esistono, non sono mai esistite, non esisteranno mai. Esistono gli stati, che sono una costruzione militare fatta dopo guerre per delimitare il potere di ogni stato in una certa area, e gli uomini e le donne di quello stato si chiamano cittadini di quello stato. Punto e basta, esiste solo questo, uno stato che ha diciamo che ha appunto la potestà su un territorio e quindi sulle persone che risiedono sul territorio. Quindi esistono le popolazioni, i cittadini di uno stato, non è che esistano le etnie, che vuol dire. Comunque, a parte questa imbecillità messa tra le tante, però questa è proprio linguistica, cioè hanno usato una parola che non esiste nella realtà, se non di persone di scarsa farina in testa. Vabbè, comunque questo è un po' il marchingio, c'è molto altro, però il problema che viene fuori è che se questa cosa diventerà poi non effettiva, o comunque poi dovranno trasformarla in fatti concreti, quindi smontare, rimontare, costruire, demolire, ricostruire CIE, avremmo dei CIE molto differenziati al proprio interno. Ci saranno le celle di isolamento, ci saranno le differenziazioni per cosiddette etnie, comunque per provenienza, ci saranno l'individuazione delle persone non pacifiche messe da una parte e quelle pacifiche dall'altra, non so come faranno la ripartizione, quelli dei rivoltosi potenziali dall'altra ancora, quindi sarà un'ira di Dio di differenziazione, un po' come nelle carceri dove abbiamo il 41 bis, massima differenziazione, poi AS1, AS2, AS3. Vabbè, e questo è il problema del telefono cellulare, per finire con questo discorso. Noi sappiamo che spesso chi si ascolta questa radio, no? Prima c'era una trasmissione, si facevano anche, si chiamano ancora oggi, siccome non sono persone detenute, non gli si può privare della comunicazione. Sapete, la comunicazione è il bene maggiore che hanno le persone, di parlare, e quindi il telefono non è altro che un prolungamento della propria voce. E quindi mentre in carcere sei detenuto e non puoi comunicare, in questi casi, siccome non sei detenuto ma sei ospite, dicono loro, o trattenuto per una maglietta, puoi avere il cellulare. Allora, il cellulare rimarrà o non rimarrà? Secondo loro rimarrà, questa task force dovrà rimanere, però attenzione, con delle limitazioni. Uno non dovrà avere la fotocamera, cioè non dovrà essere adibito a fotografare. Oggi quasi tutti potranno avere solo quelli di vecchio stampo, perché quelli nuovi tutti riescono a fare la fotografia, no? E loro quella non si potrà avere, quindi soltanto il cellulare per chiamare. Però attenzione, questo verrà tolto verrà vietato l'uso del cellulare per ogni abuso. Quali saranno questi abusi? La parola abuso ovviamente elastica a dismisura. Verranno tolti quando ci sarà un abuso oppure un tentativo di organizzare una rivolta. Anche qui c'è una previsione. Se io sto parlando con delle altre persone esterne, come si fa a sapere, come fai a immaginare tu che sto preparando una rivolta o sto semplicemente raccontando i fatti miei o dirgli se mi mandano una maglietta, una tuta, un paio di scarpe? Come fai a prevederlo? Devi essere appunto un mago, e questo è il documento dei maghi. I sette, invece di task force dei sette prefetti, verrà chiamata quella dei sette maghi. Vabbè, più o meno questo è il quadro. Poi l'abbiamo detto, quello del che verranno fatti a ridosso delle rappresentanze consolari, quindi quelli sparsi nel territorio lontano dai grossi centri, quindi sorgeranno, se faranno, applicheranno queste misure, vicino alle grandi città, perché dovranno essere vicini ai scusate Ecco, scusate, ma un colpo di sternuti, di raffreddore. Il raffreddore c'è, gli sternuti sono venuti, hanno interrotto la chiacchierata. Dunque, il telefono cellulare quindi sarà consentito, purché non consenta di fotografare, e verrà tolto per abusi di qualunque tipo, soprattutto se si individua il tentativo di organizzare una rivolta o un'evasione. Quindi se poi il contatto con l'esterno o con l'altro centro, secondo appunto il funzionario incaricato, la telefonata serve a organizzare di là da venire una rivolta, e quindi diventa anche questo un fatto del tutto discriminatorio, del tutto come dire, completamente così lasciato alla libera interpretazione delle persone. Questo è il progetto dei CIE per come dovranno essere ristrutturati secondo la task force messa in opera dal ministro degli interni, e quindi adesso vedremo, la studieremo ancora meglio. Comunque i punti salienti erano questi, la studieremo ancora meglio e poi vedremo se intanto bisognerà appunto la cosa da sottolineare è che questo dibattito è interessante, perché negli ultimi anni un po' anche molti giornali hanno parlato della vergogna dei CIE, quando è cominciato a fare qualche giornalista più bravo, insomma, ha cominciato a fare delle indagini, delle inchieste, qualcuno c'è entrato dentro. A livello internazionale sono stati fatti buoni servizi anche a livello giornalistico, anche televisivo, quindi c'è stato un grosso dibattito in Europa, parliamo solo dell'Europa, rispetto ai CIE, che stanno in tutti i paesi europei, no? Come sapete, per esempio molti in Grecia, soprattutto i paesi che sono un po' ai confini dell'Europa, da cui arrivano il primo impatto e la prima immigrazione. Quindi sono stati fatti parecchi dibattiti, eccetera. Ecco, nel momento in cui il governo, questo è un fatto proprio di meccanismo, nel momento in cui il governo predispone una task force per rivedere tutto il sistema CIE, come stare dentro, modifiche da fare, riforme o non riforme, cioè peggiorare o migliorare, possibile che non c'è la volontà di così innescare un dibattito tra la cosiddetta opinione pubblica, che conta quel che conta, perché poi significava far parlare i giornali, un po' far dibattere i giornali, però insomma perlomeno si salvaguardava la forma, si salvaguardava la forma del dibattito, cioè un dibattito bla bla bla, poi chiaramente non è che ne tengono conto del dibattito, però insomma avrebbero, invece è stato fatto in tutta segretezza, cioè si è venuto a sapere soltanto quando questa task force ha emesso queste 68 pagine in cui decide come riformare, ristrutturare i CIE, ed è una cosa abbastanza vergognosa, perché nessuno crede alla democrazia, immagino, soprattutto di questi tempi, insomma, bisogna essere abbastanza, come dire, poco attenti, ecco, mettiamola così, per credere a tutte le chiacchiere che si dicono sulla democrazia. Ovviamente non c'è, probabilmente non c'è mai stata, oggi men che prima, ma manco prima c'era, è più una, un orpello. Però addirittura questo insulto di dire, invece di dire, vabbè, il di lanciare sui giornali, il ministro andava a fare una conferenza stampa e dire noi abbiamo costituito una task force che dovrà lavorare adesso 6-7 mesi, un anno per stabilire nuove linee di organizzazione dei CIE. Quindi chiediamo anche a tutte le organizzazioni, il privato sociale, le organizzazioni internazionali, ONG, tutti quelli, diritti umani, eccetera, di dire la loro, noi raccoglieremo, perlomeno salvava la forma, poi avrebbero fatto come gli pare a loro, però la forma sarebbe stata salvata. Dicevo, vedete, siamo così, insomma, c'è un dibattito, e comunque il dibattito avrebbe pure tirato fuori qualche cosa, perlomeno la gente si interessava, cioè, invece è stato fatto tutto clandestinamente. Cioè, questo sistema è veramente vergognoso, più che il consentito, diciamo, più che il sopportabile, mettiamola così, non si può sopportare di più queste cose qui. Vabbè, in finale vi diciamo che sono quanti sono in Europa, nell'Unione Europea, tutti questi luoghi di detenzione dell'immigrazione, sono 470 in tutto, non è uno scherzo. Hanno una media di 10 anni più o meno tutti, sono aumentati, nel 99 erano 324, sono passati a 473 nel 2011, e quindi c'è stato un grosso incremento. Adesso sono aumentati da 324 a 473 nel corso di 10 anni, e quindi vabbè, insomma, questa è la con ovviamente aumento delle persone recluse enormemente, questo a livello europeo, e a livello italiano l'abbiamo detto prima. Vabbè, questo è quanto. Torneremo su questo argomento, ovviamente, in maniera un po' più, ancora più dettagliata di così, no, più che altro quando si vedrà come prende corpo questa situazione, perché il problema è proprio vedere che queste norme, queste chiacchiere, queste 68 pagine, come diventeranno. E chiaramente il problema è che dovremo far sentire tutte noi, il nostro parere, anche se non ce l'hanno chiesto, perché fanno a meno del parere, noi dovremmo farlo sentire. Allora, come domenica sei stato sotto i CIE, trovare anche altre forme. Bisogna più che andare sotto i CIE, questo è il mio parere modesto, bisogna andare in mezzo nelle piazze della città, portare il CIE nelle piazze di ogni città, così portare il carcere in ogni piazza di ogni città, portare un CIE in ogni piazza della città. Quindi in ogni piazza della città dovrà vivere, in un angolo, al centro della piazza, dovunque, un dibattito con le persone, mostre fotografiche, megafoni che parlano, tavoli in cui si discute, tavole rotonde, eccetera, in piazza tutta l'estate, la primavera estate italiana, dovrà vedere in ogni piazza di ogni città un CIE e un carcere, per parlare tra noi sul che cos'è un carcere e che cos'è un CIE, e forse così ne caviamo qualcosa.
Said we were too young, our kind of love was no fun, but our love comes from above.
Do it.
Let's make love.
E allora, 16 in punto, termina qui la conta di quest'oggi. Ricordiamo, stasera al Forte Prenestino, a partire dalle 20:30, ci sarà la cena di Scarceranta con proiezione del film Mille e una notte e dibattito sulla detenzione femminile, e quindi tutti e tutte stasera al Forte Prenestino. Per quanto riguarda questa trasmissione, ci sentiamo mercoledì prossimo. No, mercoledì prossimo è il 1° maggio, quindi non ci sentiamo, ci sono altre iniziative in giro per la città. Ora, domani è la liberazione, una liberazione di cui noi auguriamo che avvenga per tutte voi e tutti voi. Liberazione per tutti e tutti, liberazione in primo luogo dai luoghi dove la libertà non si respira, perché appunto sono luoghi di reclusione.